utilizzare uno degli aspetti più importanti della riforma, che è il coinvolgimento del destinatario della prestazione pubblica, cioè del cittadino, il quale cittadino è sfidato inevitabilmente a esprimersi e giudicare il risultato complessivo che un ufficio, un'amministrazione gli propone, più che il merito individuale del singolo lavoratore, che al cittadino non interessa, ovviamente. E quindi il circuito virtuoso amministrazione, cittadino, ritorno, e si gioca sulla premialità collettiva più che su quella individuale, inevitabilmente. C'è il passaggio sul tema etica della responsabilità e anche della soddisfazione del far bene il proprio lavoro, a cui ci richiamava prima Antonio Meola, laddove il far bene il proprio lavoro non è su una astratta scala di merito, ma nella capacità di soddisfare un bisogno dei propri concittadini. Bene, detto questo, noi abbiamo ancora, siamo nei tempi, devo dire, siamo merito veramente di tutti i relatori, siamo in grado di stare nei tempi in modo assolutamente apprezzabile. E ci sono altri due interventi importanti di tirare via le somme. Allora, io chiederei, ora mi scuso perché non lo conosco di persona, prende la parola Claudio Soldà, della CSR. Dottore, grazie.
Bene, grazie. Io so di abusare della pazienza e quindi cercherò di mettere in pratica un corso di formazione appena proposto dall'azienda sulla gestione del tempo, il fattore T. Poi darete voi un giudizio se è stato il caso o meno di investire in questo corso. Io mi occupo di responsabilità sociale e di relazioni istituzionali in Adecco. Adecco è un'agenzia per il lavoro, quindi un operatore privato per l'impiego. Cosa fa Adecco e il tipo di, come dire, di attività sul settore pubblico è un'attività chiaramente di fornitore di servizi per la gestione delle risorse, o meglio delle persone all'interno della pubblica amministrazione. Per i dettagli, visto che l'obiettivo dell'intervento è un altro, per i dettagli, come dire, più specifici su che tipi di servizi, vi invito al padiglione 10, dove abbiamo uno stand. Non potrò fare, come dire, chiedere uno sforzo al professor De Nardis, perché dovrà fare un altro chilometro per raggiungere il padiglione 10. L'iniziativa di oggi, alla quale ci fa piacere partecipare, proprio perché ci teniamo a dare un punto di vista di un operatore privato che opera nel mercato del lavoro, approfittando dello stimolo datoci anche dal senatore Moffa sul considerare pubblico e privato, quindi un mercato del lavoro della pubblica amministrazione tanto quanto il mercato del lavoro privato, anche chiaramente con ognuno con le proprie caratteristiche, i propri vizi, le proprie virtù. Facendo una rapida carrellata di quelli che sono i punti principali su cui lavorare se si parla di innovazione delle persone, l'innovazione della pubblica amministrazione, iniziando dalla persona. Ovvio che la gestione delle persone e degli individui è un'attività forse tra le più complicate che esistono, a prescindere, questo senza creare alibi a nessuno, però riuscire a gestire al meglio le persone all'interno di un gruppo o di un'organizzazione è una delle fatiche maggiori che si possono fare, si devono fare. È chiaro che il punto di partenza deve essere quello della centralità della persona, si è parlato prima, centralità della persona come qualità del lavoro, centralità della persona che deve considerare, qui cerco un po' di riprendere la riflessione invece del professor De Nardis e del dottor Meola sulla responsabilità sociale, considerare il lavoratore come, la parte interessata maggiore, lo stakeholder, come si dice oggi, che ha delle aspettative legittime che devono essere soddisfatte. Si è parlato stamattina ancora sia dell'aspetto del benessere organizzativo come clima e ambiente di lavoro in cui la persona deve godere, e dello sviluppo professionale, inteso proprio come il percorso di crescita professionale e umana che la persona deve intraprendere e sulla quale deve essere in qualche modo aiutato all'interno del posto di lavoro in cui opera. Dalla centralità della persona si ovviamente si deve fare riferimento all'organizzazione, l'organizzazione che deve essere sulla quale si devono individuare metodi di governo o modelli organizzativi che non siano top down, quindi che non devono arrivare dall'alto, ma devono essere modelli in cui attraverso una comunicazione, una condivisione adeguata, ci deve essere la totale partecipazione del lavoratore, del dipendente, pubblico o privato che sia, partecipazione che deve essere direttamente collegata alla motivazione. Abbiamo parlato di motivazione intesa come riconoscimento del merito, ma anche riconoscimento del ruolo. Offrire un servizio ai concittadini, un servizio pubblico, è un ruolo, come dire, estremamente importante, rilevante e motivante, molto di più magari di quello che all'interno di un'azienda privata un dipendente che offre, lavora per offrire un servizio esterno può avere. Una motivazione che passa attraverso il riconoscimento del merito, attraverso l'incentivazione, attraverso la valutazione delle performance. Valutazione delle performance che devono avere un metodo molto chiaro. Spesso nel privato si utilizza questo metodo che prevede la valutazione sia da un tuo pari collega, dalla persona che ti gestisce, dal tuo responsabile e dalla persona che eventualmente gestisci tu, in modo da avere un incrocio, no, a 360 gradi di tutte quelle che sono valutazioni, è una discussione sia in termini di criteri che in termini di risultati. E questo dà forse già un'idea di come possa essere alla fine individuato all'interno di questo tipo di valutazione performance l'obiettivo e i risultati conseguenti che la persona può ottenere. All'interno dell'organizzazione, che sia pubblica o privata, è d'obbligo, insomma, per i responsabili, per la classe dirigente, riuscire a crescere, far crescere l'organizzazione per far crescere le persone. Crescere le persone nella partecipazione delle sfide quotidiane, quindi la necessità di responsabilizzare sugli obiettivi che vengono raggiunti. È ovvio che nel privato forse è più semplice perché esistono indicatori economici che possono aiutare a definire meglio gli obiettivi. Ciò non toglie che possono esistere degli obiettivi qualitativi su cui ragionare, legati a delle performance quantitative che il dipendente pubblico può deve avere come riferimento per responsabilizzarsi e di nuovo rendere e dare più valore al ruolo che quella persona svolge all'interno di quell'organizzazione. Ulteriore punto, quindi abbiamo visto centralità della persona, modelli organizzativi, la motivazione. Ulteriore punto è la formazione. La formazione che abbiamo visto deve tener conto in qualche modo sia delle aspettative del lavoratore, della persona, che delle aspettative dell'organizzazione. Obiettivo: la valorizzazione del capitale umano che già esiste all'interno della pubblica amministrazione, ma non dimentichiamoci, quindi una formazione continua lungo la vita professionale della persona, ma diciamoci anche una formazione, come dire, per le risorse che va all'ingresso, quindi per le risorse che si avvicinano al mercato del lavoro della pubblica amministrazione, sulle quali credo di fondo, questa è una difficoltà che si ha anche nel mercato del lavoro privato, manca una parte importante di quella che noi abbiamo chiamato, che utilizziamo come educazione al lavoro, cioè il fatto di poter rendere chiaro alla persona nel percorso che sta facendo di avvicinamento, a maggior ragione se poi partiamo dal sistema scolastico e dell'istruzione, poter rendere partecipe i lavoratori di quella che è la vita, la prospettiva professionale che lo aspetta attraverso un percorso di educazione al lavoro. Ecco che qua credo che manchi oggi, lo vediamo nelle persone che incontriamo quotidianamente, una percezione adeguata al di là degli stereotipi di quello che può offrire la pubblica amministrazione come opportunità di crescita professionale. Allora, all'interno di questo percorso di educazione al lavoro, non ultima l'idea della transizione scuola-lavoro, potrebbe essere utile portare i giovani laddove ci sarà la possibilità di lavorare su un turnover con l'ingresso dei giovani, portare i giovani all'interno della pubblica amministrazione già nelle fasi del percorso scolastico. Formazione che però non può tener conto di quelli che sono, abbiamo visto stamattina già molti approfondimenti sul tema, dei mutamenti demografici a cui assistiamo, quindi l'invecchiamento della forza lavoro, l'invecchiamento della popolazione di conseguenza della forza lavoro, mutamenti sociali ed economici, l'evoluzione tecnologica e la parte in generale dell'evoluzione del mercato del lavoro. Questo non solo in funzione di come possa impostare la formazione o la gestione delle risorse che sono oggi all'interno della pubblica amministrazione, ma soprattutto in funzione di qual è in prospettiva il mondo che ci aspetta anche all'interno della pubblica amministrazione. poter riuscire a ragionare in prospettiva e quindi definire una nuova visione, una nuova strategia di quello che può essere l'esigenza del cittadino del domani, perché se invecchia la popolazione abbiamo un invecchiamento della forza lavoro e quindi di conseguenza dobbiamo lavorare su politiche di gestione delle persone nella pubblica amministrazione di un certo tipo, ma nello stesso tempo quelle persone all'interno della pubblica amministrazione dovranno essere in grado di soddisfare i bisogni del domani di una popolazione più invecchiata, più matura, e quindi di conseguenza c'è una sorta di circolo vizioso o virtuoso, dipende dai punti di vista, sulla quale innescare i ragionamenti di formazione e di motivazione delle persone, degli individui all'interno della pubblica amministrazione. Ciò credo che debba passare attraverso un passaggio culturale importante, soprattutto nei comportamenti, che forse è già iniziato. Abbiamo visto la ricerca stamattina sull'utilizzo della tecnologia, ci ha dato dei risultati forse inaspettati per certi versi, quindi c'è già un cambiamento, un approccio culturale nuovo, in questo caso nei comportamenti dell'utilizzo degli strumenti di lavoro, ma credo in generale. Credo che sia indispensabile che questo passi attraverso un cambiamento di mentalità della classe dirigente, attraverso un approccio politico che abbiamo visto stamattina, insomma, indirizzato al di là delle norme, delle riforme recenti e del l'iter legislativo che ha riguardato il settore della pubblica amministrazione. Credo che possa passare attraverso un'autonomia maggiore delle amministrazioni sia centrali che locali, perché questo dà modo di sviluppare quei modelli organizzativi in maniera forse più dettagliata, sempre e comunque col coinvolgimento dello stakeholder principale, che rimane il lavoratore, cercando di passare dal lavoratore per riuscire a creare quella cultura organizzativa nuova, diversa, che possa allontanarsi sempre più dai luoghi comuni e dagli stereotipi che legano sia chi offre il servizio pubblico sia chi in qualche modo di chi ne gode. Ecco che in questo percorso di innovazione io comunque dei tratti, delle fasi di questo percorso da fare non solo internamente alla pubblica amministrazione, anche esternamente, li vedo sicuramente accompagnati da tutti gli attori che possono permettere di raggiungere quel tipo di risultato, attori pubblici e privati. Ed ecco che di nuovo dico, il punto di vista di una realtà come Adecco può essere utile magari per riuscire a portare all'interno del pubblico esperienze, buone prassi o attività fatte su tutti i servizi per la gestione delle risorse umane, quindi non solo questa amministrazione che rimane un ex interinale, che rimane, come dire, credo marginale nel discorso che facciamo oggi, per riuscire a far sì che questa innovazione, partendo dalle persone, possa portare a un miglioramento costante della pubblica amministrazione. Grazie.